Benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco con Fabrizio Coppola, sempre su Radio Popolare. Oggi facciamo una puntata speciale in vista del 25 aprile. Vi leggerò alcune pagine tratte da un libro importantissimo che a mio parere dovrebbe essere in ogni casa di ogni italiano. Stiamo parlando di un libro pubblicato da Einaudi, un libro storico di Einaudi, Lettere di condannati a morte della Resistenza Italiana, a cura di Pietro Malvezzi e Giovanni Pirelli, con un'introduzione a cura di Gustavo Zagrebelski. Vorrei quindi con questa puntata di oggi onorare il sacrificio e ravvivare la memoria di queste italiane e di questi italiani, di ogni estrazione sociale e di ogni età, che hanno davvero fondato le basi del nostro Stato moderno, che hanno reso l'Italia ciò che è oggi. Ed è qualcosa che chi oggi rappresenta l'Italia a livello istituzionale non può far finta di aver dimenticato per convenienza politica. E quindi vorrei ricordare con questa puntata speciale queste donne e questi uomini. Sarà una puntata speciale appunto perché non ho deciso di non inserire nessun commento musicale né sotto le letture né tra una lettura e l'altra, perché credo che non ci sia nessun commento musicale che possa essere all'altezza di ciò che leggeremo insieme nella puntata di oggi. Vi farò sentire solo un brano alla fine, vi dirò dopo di cosa si tratta. Un'avvertenza: non vorrei che queste cose che leggerò oggi fossero soltanto dei vettori di dolore, non vorrei che portassero dolore nelle vostre case, vorrei che portassero la speranza che trapela da queste righe scritte da questi giovani in punto di morte. Vorrei che portassero la responsabilità che grava su ciascuno di noi, che consiste nel non dimenticare la storia, non dimenticare da dove viene il nostro paese, non dimenticare da cosa abbiamo dovuto difenderci e non dimenticare da cosa ancora oggi ci dobbiamo difendere, sempre con lucidità, con intelligenza, con passione e con molto cuore. Va bene, direi che possiamo cominciare con questa puntata speciale di oggi. Vi leggo subito qualcosa dall'introduzione di Zagrebelski. Le lettere contengono la voce di uomini e donne appartenenti a tutte le età e a ogni classe sociale, consapevoli del dovere, della libertà e del prezzo che essa in momenti estremi comporta. Chiunque anche oggi le leggerà, vi troverà un'altra Italia e non potrà non domandarsi se davvero non ci sia più bisogno di quella voce o se, al contrario, non si debba fare di tutto per tramandarla e mantenerla viva nella coscienza, come radice da cui ancora oggi attingere forza. Leggo. Per ognuna di queste lettere c'è il nome dello scrivente, c'è un suo breve profilo e poi c'è l'ultimo messaggio che aveva inviato a casa. Albino Albico, di anni 24, operaio fonditore, nato a Milano il 24 novembre del 1919. Prima dell'8 settembre 1943, cioè l'armistizio, svolge propaganda e diffonde stampa antifascista. Dopo tale data è uno degli organizzatori del GAP, 113esima Brigata Garibaldi di Baggio, a Milano, del quale diventa comandante. Arrestato il 28 agosto 1944 dai militi della Muti, nella casa di un compagno, in seguito a delazione di un collaborazionista infiltratosi nel gruppo partigiano. Tradotto nella sede della Muti in via Rovello a Milano, torturato, sommariamente processato. Fucilato lo stesso 28 agosto 1944 contro il muro di via Tibaldi 26 a Milano, con Giovanni Aliffi, Bruno Clapitz e Maurizio Del Sale. Carissimi mamma, papà, fratello, sorella e compagni tutti, mi trovo senz'altro a breve distanza dall'esecuzione. Mi sento però calmo e muoio sereno e con l'animo tranquillo, contento di morire per la nostra causa, il comunismo, e per la nostra cara e bella Italia. Il sole risplenderà su noi domani, perché tutti, riconosceranno che nulla di male abbiamo fatto noi. Voi siate forti come lo sono io, e non disperate. Voglio che siate fieri e orgogliosi del vostro Albuni, che sempre vi ha voluto bene. Armando Amprino, di anni 20, meccanico, nato a Coazze, Torino, il 24 maggio del 1925. Partigiano della brigata Lullo Mongada, divisione autonoma, Sergio De Vitis, partecipa agli scontri del maggio del 1944 nella Valle di Susa e a numerosi colpi di mano in zona Avigliana, Torino. Catturato nel dicembre 1994 dagli Arditi alla barriera di Milano in Torino, tradotto alle carceri nuove di Torino, processato dal Tribunale di Torino, fucilato il 22 dicembre 1944 al poligono del Martinetto. Dal carcere, 22 dicembre 1944. Carissimi genitori, parenti e amici tutti, devo comunicarvi una brutta notizia. Io e Candido, tutti e due, siamo stati condannati a morte. Fatevi coraggio, noi siamo innocenti. Ci hanno condannati solo perché siamo partigiani. Io sono sempre vicino a voi. Dopo tante vitacce in montagna a dover morire così, ma in paradiso sarò vicino a mio fratello, con la nonna, e pregherò per tutti voi. Vi sarò sempre vicino, vicino a te, caro papà, vicino a te, mammina. Vado alla morte tranquillo, assistito dal cappellano delle carceri, che a momenti deve portarmi la comunione. Andate poi da lui, vi dirà dove mi avranno seppellito. Pregate per me. Vi chiedo perdono se vi ho dato dei dispiaceri. Dietro il quadro della Madonna nella mia stanza troverete un po' di denaro. Prendetelo e fate dire una messa per me. La mia roba datela ai poveri del paese. Salutatemi il parroco e il teologo e dite loro che preghino per me. Voi fatevi coraggio. Non mettetevi in pena per me. Sono in cielo e pregherò per voi. Termino con mandarvi tanti baci e tanti auguri di Buon Natale. Io lo passerò in cielo. Arrivederci in paradiso. Vostro figlio Armando. Viva l'Italia e viva gli Alpini. Achille Barilatti, di anni 22, studente in scienze economiche e commerciali, nato a Macerata il 16 settembre 1921. Tenente di complemento di artiglieria, dopo l'8 settembre del 43 raggiunge Vestignano, sulle alture maceratesi, dove nei successivi mesi si vanno organizzando formazioni partigiane. Dal gruppo Patrioti Nicolò è designato comandante del distaccamento di Montalto. Catturato all'alba del 22 marzo 1944, nel corso di un rastrellamento effettuato da tedeschi e fascisti nella zona di Montalto, mentre 26 dei suoi sono fucilati immediatamente sul posto e 5 vengono salvati grazie al suo intervento, egli viene trasportato a Muccia e interrogato da un ufficiale tedesco e uno fascista. Fucilato senza processo alle ore 18:25 del 23 marzo 1944, contro la cinta del cimitero di Muccia, medaglia d'oro al valor militare. Mamma adorata, quando riceverai la presente sarai già straziata dal dolore. Mamma, muoio fucilato per la mia idea. Non vergognarti di tuo figlio, ma sii fiera di lui. Non piangere, mamma. Il mio sangue non si verserà in vano e l'Italia sarà di nuovo grande. Da Dita Marasli di Atene potrei avere i particolari sui miei ultimi giorni. Addio mamma, addio papà, addio Marisa e tutti i miei cari. Muoio per l'Italia. Ricordatevi della donna di cui sopra che tanto ho amata. Ci rivedremo nella gloria celeste. Viva l'Italia libera. Mario Bettinzoli, di anni 22, perito industriale. Nato a Brescia il 21 novembre 1921, sottotenente di complemento di artiglieria. Catturato una prima volta nel settembre 1943 per resistenza armata a forze tedesche e condannato a morte, evade dalla cella dove è stato rinchiuso, rientra a Brescia, si unisce a Giacomo Perlasca nell'organizzazione delle formazioni di Valle Sabbia. Ne diventa il vice comandante ed è comandante della terza compagnia preposta all'organizzazione dei campi di lancio. Arrestato una seconda volta il 18 gennaio 1944 a opera di fascisti, in via Moretto a Brescia, mentre con il comandante Perlasca si reca al comando provinciale per riferire sulla situazione della zona. Processato il 14 febbraio 1944 dal Tribunale Militare Tedesco di Brescia, quale organizzatore di bande armate. Fucilato il 24 febbraio presso la caserma del 30° Reggimento Artiglieria di Brescia, con Giacomo Perlasca. Ore 21 del 23 febbraio 1944. Miei carissimi genitori, sorelle, fratello, nonna, zii e cugini. Il Signore ha deciso con i suoi imperscrutabili disegni che io mi staccassi da voi tutti quando avrei potuto essere di aiuto alla famiglia. Sia fatta la sua volontà santa. Non disperatevi. Pregate piuttosto per me affinché lo raggiunga presto e per voi affinché possiate sopportare il distacco. Tutta la vita è una prova, io sono giunto alla fine, ora ci sarà l'esame. Purtroppo ho fatto molto poco di buono, ma almeno muoio cristianamente e questo deve essere per voi un grande conforto. Vi chiedo scusa se mi sono messo sulla pericolosa via che mi ha portato alla morte, senza chiedervi il consenso. Ma spero mi perdonerete come il Signore mi ha perdonato qualche minuto fa, per mezzo del suo ministro. Domattina, prima dell'esecuzione della condanna, farò la Santa Comunione. Ricordatemi ai salesiani e ai giovani dell'Azione Cattolica affinché preghino per me. Ancora vi esorto a rassegnarvi alla volontà di Dio, che il pensiero della mia morte, preceduto dai sacramenti, vi sia di conforto per sempre. Immagino già le lacrime di tutti quanti quando leggerete questa mia. Fate che dalle vostre labbra, anziché singhiozzi, escano preghiere che mi daranno la salute eterna. Del resto io dall'alto pregherò per voi. Ora, carissimi, vi saluto per l'ultima volta tutti. Vi abbraccio con affetto filiale e fraterno. Questo abbraccio spirituale è superiore alla morte e ci unisce tutti nel Signore. Vostro per sempre, Mario. Paolo Braccini, di anni 36, docente universitario, nato a Canepina, Viterbo, il 16 maggio 1907. Incaricato della cattedra di zootecnia generale e speciale all'Università di Torino, specializzato nelle ricerche sulla fecondazione artificiale degli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte e della Liguria. Nel 1931 allontanato dal corso allievi ufficiali per professione di idee antifasciste. All'indomani dell'8 settembre abbandona ogni attività privata ed entra nel movimento clandestino di Torino. È designato a far parte del primo comitato militare regionale piemontese quale rappresentante del Partito d'Azione. Pur essendo braccato dalla polizia fascista, per 4 mesi dirige l'organizzazione delle formazioni di giustizia e libertà. Arrestato il 31 marzo 1944 da elementi della Federazione dei Fasci Repubblicani di Torino, mentre partecipa a una riunione nella sagrestia di San Giovanni in Torino. Processato nei giorni 2 o 3 aprile, fucilato il 5 aprile 1944 al poligono nazionale del Martinetto in Torino. Medaglia d'oro al valor militare. 3 aprile 1944. Gianna, figlia mia adorata. È la prima e ultima lettera che ti scrivo, e scrivo a te per prima, in queste ultime ore, perché so che seguito a vivere in te. Sarò fucilato all'alba per un ideale, per una fede che tu, figlia mia, un giorno capirai appieno. Non piangere mai per la mia mancanza, come non ho mai pianto io. Il tuo babbo non morrà mai. Egli ti guarderà, ti proteggerà ugualmente. Ti vorrà sempre tutto l'infinito bene che ti vuole ora e che ti ha sempre voluto, fin da quando ti sentì vivere nelle viscere di tua madre. So di non morire, anche perché la tua mamma sarà per te anche il tuo babbo. Quel tuo babbo al quale vuoi tanto bene, quel tuo babbo che vuoi tutto tuo, solo per te e del quale sei tanto gelosa. Riversa su tua madre tutto il bene che vuoi a lui. Ella ti vorrà anche tutto il mio bene, ti curerà anche per me, ti coprirà dei miei baci e delle mie tenerezze. Sapessi quante cose vorrei dirti, ma mentre scrivo, il mio pensiero corre, galoppa nel tempo futuro che per te sarà, deve essere felice. Ma non importa che io ti dica tutto ora, te lo dirò sempre, di volta in volta, con la bocca di tua madre, nel cui cuore entrerà la mia anima intera, quando lascerà il mio cuore. Tua madre resti sempre per te al di sopra di tutto. Vai sempre a fronte alta per la morte di tuo padre. Antonio Brancati, di anni 23, studente, nato a Ispica, Ragusa, il 21 dicembre 1920. Allievo ufficiale di fanteria, il 1 marzo 1944 entra a far parte del gruppo di organizzazione del Comitato Militare di Grosseto, distanza a Monte Bottigli, sopra Grosseto. Catturato il 22 marzo 1944 sul Monte Bottigli, nel corso di un rastrellamento di forze tedesche e fasciste, che lo sorprendono assieme ad altri 10 compagni nella capanna in cui dormono. Processato il 22 marzo 1944 nella scuola di Maiano Lavecchio, da tribunale misto tedesco e fascista. Fucilato lo stesso 22 marzo 1944 a Maiano Lavacchio con Mario Becucci, Rino Ciattini, Silvano Guidoni, Alfiero Grazzi, Corrado Matteini, Emanuele Matteini, Alcide Mignarri, Alvaro Ninucci, Alfonso Passananti e Attilio Sforzi. Carissimi genitori, non so se mi sarà possibile potervi rivedere. Per la qualcosa vi scrivo questa lettera. Sono stato condannato a morte per non essermi associato a coloro che vogliono distruggere completamente l'Italia. Vi giuro di non aver commessa nessuna colpa se non quella di aver voluto più bene di costoro all'Italia, nostra amabile e martorata patria. Voi potete dire questo sempre, a voce alta, dinanzi a tutti. Se muoio, muoio innocente. Vi prego di perdonarmi se qualche volta vi ho fatto arrabbiare, vi ho disobbedito. Ero allora un ragazzo. Solo pregate per me il buon Dio. Non prendetevi parecchi pensieri. Fate del bene ai poveri per la salvezza della mia anima. Vi ringrazio per quanto avete fatto per me e per la mia educazione. Spero che Iddio vi dia giusta ricompensa. Baciate per me tutti i fratelli, Felice, Costantino, Luigi, Vincenzo, Alberto e mia cara fidanzata. Non affliggetevi e fatevi coraggio, ci sarà chi mi vendicherà. Ricompensate e ricordatevi finché vivrete di quei signori Matteini per il bene che mi hanno fatto, per l'amore di madre che hanno avuto nei miei riguardi. Io vi ho sempre pensato in tutti i momenti della giornata. Dispiacente tanto se non ci rivedremo su questa terra, ma ci rivedremo lassù, in un luogo più bello, più giusto e più santo. Ricordatevi sempre di me. Un forte bacione, Antonio. Sappiate che il vostro Antonio penserà sempre a voi, anche dopo morto, e che vi guarderà dal cielo. Giordano Cavestro, di anni 18. Studente di scuola media, nato a Parma il 30 novembre 1925. Nel 1940, da vita di sua iniziativa, ha un bollettino antifascista intorno al quale si mobilitano numerosi militanti. Dopo l'8 settembre, lo stesso nucleo diventa centro organizzativo e propulsore delle prime attività partigiane nella zona di Parma. Catturato il 7 aprile 1944 a Montagnana nel corso di un rastrellamento operato da tedeschi e fascisti, tradotto nelle carceri di Parma. Processato il 14 aprile dal Tribunale Militare di Parma, condannato a morte, quindi graziato condizionalmente e trattenuto come ostaggio. fucilato il 4 maggio nei pressi di Bardi, in rappresaglia all'uccisione di 4 militi con Raimondo Pelinghelli, Vito Salmi, Nello Venturini ed Erasmo Venusti. Cari compagni, ora tocca a noi. Andiamo a raggiungere gli altri 3 gloriosi compagni caduti per la salvezza e la gloria d'Italia. Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l'idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella. Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di vita di un grosso mostro che vuol fare più vittime possibile. Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care. La mia giovinezza è spezzata, ma sono sicuro che servirà da esempio. Sui nostri corpi si farà il grande faro della libertà. Bruno Frittaion, di anni 19, studente, nato a San Daniele del Friuli il 13 ottobre 1925. Sin dal 1939 si dedica alla costituzione delle prime cellule comuniste nella zona di San Daniele. Studente del terzo corso di avviamento professionale, dopo l'8 settembre del 43 abbandona la scuola, unendosi alle formazioni partigiane operanti nella zona, e prende parte a tutte le azioni del battaglione Pisacane, e quindi con funzione di vice commissario di distaccamento del battaglione Silvio Pellico. Catturato il 15 dicembre 44 da elementi delle SS italiane in seguito a delazione, mentre con il compagno Adriano Carlon si trova nella casa di uno zio a predisporre i mezzi per una imminente azione, tradotto nelle carceri di Udine, più volte torturato. Processato il 22 gennaio del 45 dal Tribunale Militare Territoriale Tedesco di Udine, fucilato il 1 febbraio del 45 nei pressi del cimitero di Tarcento con Adriano Carlon, Angelo Lipponi, Cesare Longo, Elio Marcuz, Giannino Putto, Calogero Zaffuto e Pietro Zanier. 31 gennaio 1945. Edda, voglio scriverti queste mie ultime e poche righe. Edda, purtroppo sono le ultime, sì. Il destino vuole così. Spero ti giungano di conforto in tanta triste sventura. Edda, mi hanno condannato alla morte, mi uccidono, però uccidono il mio corpo, non l'idea che c'è in me. Muoio. Muoio senza alcun rimpianto. Anzi, sono orgoglioso di sacrificare la mia vita per una causa, per una giusta causa. E spero che il mio sacrificio non sia vano, anzi, sia di aiuto nella grande lotta. Di quella causa che fino a oggi ho servito senza nulla chiedere, e sempre sperando che un giorno ogni sacrificio abbia il suo ricompenso. Per me, la migliore ricompensa era quella di vedere fiorire l'idea che purtroppo per poco ho servito, ma sempre fedelmente. Edda, il destino ci separa. Il destino uccide il nostro amore, quell'amore che io nutrivo per te e che aspettava quel giorno che ci faceva felici per sempre. Edda, abbi sempre un ricordo di chi ti ha sempre sinceramente amato. Addio a tutti. Addio Edda. Franca Lanzone, di anni 25, casalinga, nata a Savona il 28 settembre 1919. Il 1 ottobre del 1943 si unisce alla Brigata Colombo, divisione Gramsci, svolgendovi attività di informatrice e collegatrice e procurando vettovagliamento alle formazioni di montagna. Arrestata la sera del 21 ottobre 1944 nella propria casa di Savona da militi delle Brigate Nere, tradotta nella sede della Federazione Fascista di Savona. Fucilata il 1 novembre 1944, senza processo, da plotone fascista, nel fossato della fortezza ex Priamar di Savona, con Paola Garelli e altri 4 partigiani. Caro Mario, sono le ultime ore della mia vita, ma con questo vado alla morte senza rancore delle ore vissute. Ricordati i tuoi doveri verso di me. Ti ricorderò sempre. Franca. Cara mamma, perdonami e coraggio. Dio solo farà ciò che la vita umana non sarà in grado di adempiere. Ti bacio. La tua Franca. Ugo Machieraldo, di anni 35. Ufficiale in servizio permanente effettivo. Nato a Cavaglià, Vercelli, il 18 luglio 1909. Maggiore di aeronautica, 4 medaglie d'argento al valor militare, 2 proposte di medaglia d'argento al valor militare. Dall'autunno del 43 si collega all'attività clandestina in Milano. Nel 44 si unisce alle formazioni operanti in Val d'Aosta. Da principio come partigiano semplice e poi come ufficiale di Stato Maggiore della 76esima Brigata Garibaldi, operante in Val d'Aosta nel Canavese. Catturato la notte tra il 29 e il 30 gennaio del 45 in località Lace, in seguito a delazione, da militari tedeschi. Incarcerato a Cornier, processato dal comando militare di Cornier. Fucilato il 2 febbraio contro la cinta del cimitero di Ivrea, con Riccio Orla e Piero Ottinetti. Medaglia d'oro al valor militare. Mia cara Mari, compagna ideale della mia vita, questa sarà l'ultima lettera che tu avrai dal tuo Ugo. E io spero che sappia portarti tanto conforto. Il tribunale tedesco di Cornier mi ha condannato a morte mediante fucilazione e io attendo con altri 2 patrioti, Orla Riccio di Borlofranco e Ottinetti Piero di Ivrea, di passare da un momento all'altro a miglior vita. Sono perfettamente sereno nell'adempiere il mio dovere verso la patria, che ho sempre servito da soldato senza macchia e senza paura, sino in fondo. So che è col sangue che si fa grande il paese nel quale si è nati, si è vissuti e si è combattuto. Come soldato io sono sempre stato pronto a questo passo, e oggi nel mio animo è grande più che mai la forza che mi sorregge per affrontare con vera dignità l'ultimo mio atto di soldato. Bisogna che tu, come compagna ideale e meravigliosa del tuo Ugo, sappia come lui sopportare da sola, con la nostra cara Nena, il resto della tua vita che porterà il tuo Ugo nel cuore. Vado a morire ora, ma non posso neanche finire. Ti bacio forte forte con Nena. Tuo Ugo. Irma Marchiani, di anni 33, casalinga, nata a Firenze il 6 febbraio 1911. Nei primi mesi del 44 è informatrice e staffetta di gruppi partigiani formatisi sull'Appennino modenese. Nella primavera dello stesso anno entra a far parte del battaglione Matteotti, brigata Roveda, divisione Modena. Partecipa ai combattimenti di Montefiorino. È catturata mentre tenta di far ricoverare in ospedale un partigiano ferito. Seviziata, è tradotta nel campo di concentramento di Corticelli, condannata a morte e poi alla deportazione in Germania. Riesce a fuggire, rientra nella sua formazione di cui è nominata commissario, poi vicecomandante. Infermiera, propagandista e combattente, è fra i protagonisti di numerose azioni nel modenese, tra cui quelle di Montepenna, Bertocelli e Benedello. L'11 novembre del 44, mentre con la formazione ridotta, senza munizioni, tenta di attraversare le linee, è catturata con la staffetta Balilla da pattuglia tedesca in perlustrazione e condotta a Rocca Cometa, poi a Pavullo nel Frignano. Processata il 26 novembre 44 a Pavullo da ufficiali tedeschi del comando di Bologna. Fucilata alle ore 17 dello stesso 26 novembre 44 da un plotone tedesco nei pressi delle carceri di Pavullo con Renzo Costi, Domenico Guidani e Gaetano Ruggeri, detto Balilla. Medaglia d'oro al valor militare. Sestola, dalla Casa del Tiglio, 1 agosto 1944. Carissimo Piero, mio adorato fratello, la decisione che oggi prendo, ma da tempo cullata, mi detta che io debba scriverti queste righe. Sono certa mi comprenderai, perché tu sai benissimo di che volontà io sono, faccio, cioè seguo il mio pensiero, l'ideale che pure un giorno nostro nonno ha sentito. Faccio già parte di una formazione e ti dirò che il mio comandante ha molta stima e fiducia in me. Spero di essere utile, spero di non deludere i miei superiori. Non ti meraviglia questa mia decisione, vero? Sono certa sarebbe pure la tua, se troppe cose non ti assillassero. Bene, basta uno della famiglia, e questa sono io. Quando un giorno ricevetti la risposta a una lettera di Palli, che l'invitavo qui, fra l'altro mi rispose, che diritto ho io di sottrarmi al pericolo comune? È vero, ma io non stavo qui per star calma, ma perché questo paesino piace al mio spirito, al mio cuore. Ora però tutto è triste, gli avvenimenti in corso coprono anche le cose più belle di un velo triste. Nel mio cuore si è fatta l'idea, purtroppo non da troppi sentita, che tutti più o meno è doveroso dare il suo contributo. Questo richiamo è così forte che lo sento tanto profondamente, che dopo aver messo a posto tutte le mie cose parto contenta. Hai nello sguardo qualcosa che mi dice che saprai comandare, mi ha detto il comandante. La tua mente dà il massimo affidamento. Donne non mi sarei mai sognato di assumere, ma tu sì. Eppure mi aveva veduta solo due volte. Saprò fare il mio dovere. Se Dio mi lascerà il dono della vita, sarò felice. Se diversamente, non piangere e non piangete per me. Ti chiedo una cosa sola. Non pensarmi come una sorellina cattiva. Sono una creatura d'azione. Il mio spirito ha bisogno di spaziare, ma sono tutti ideali alti e belli. Tu sai benissimo, caro fratello, certo, sotto la mia espressione calma, quieta, forse si cela un'anima desiderosa di raggiungere qualche cosa. L'immobilità non è fatta per me. Se i lunghi anni trascorsi mi immobilizzarono il fisico, ma la volontà non si è mai assopita. Dio ha voluto che fossi più che mai pronta oggi. Pensami, caro Piero, e benedicimi. Ora vi so tutti in pericolo, e del resto è un po' dappertutto. Dunque ti saluto e ti bacio tanto tanto, e ti abbraccio forte. Tua sorella Paggetto. Ringrazia e saluta Gina. Prigione di Pavullo, 26 novembre 1944. Mia adorata Palli, sono gli ultimi istanti della mia vita. Palli adorata, ti dico, a te. Saluta e bacia tutti quelli che mi ricorderanno. Credimi, non ho mai fatto nessuna cosa che potesse offendere il nostro nome. Ho sentito il richiamo della patria per la quale ho combattuto. Ora sono qui. Fra poco non sarò più. Muoio sicura di aver fatto quanto mi era possibile affinché la libertà trionfasse. Baci e baci dal tuo e vostro Paggetto. Vorrei essere seppellita a Sestola. Luigi Mascherpa, di anni 51, contrammiraglio. Nato a Genova il 16 aprile 1893. Osservatore aeronautico nella Prima Guerra Mondiale. Decorato di medaglia d'argento al valor militare. Comandante nel settembre del 43 della base navale di Lero, nell'Egeo. Dopo l'armistizio italiano ne organizza la difesa e assume il comando delle isole dell'Egeo. Dopo i massicci bombardamenti aerei tedeschi, iniziati sull'Ero il 26 settembre, e l'attacco navale tedesco del 12 novembre successivo, dirige la difesa dell'isola sino all'esaurimento delle munizioni e alla conseguente resa, avvenuta il 14 novembre del 43. Fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Polonia. Nel gennaio 44 tradotto a Verona nelle carceri Gli Scalzi, e nell'aprile successivo a Parma, nelle carceri San Francesco. Semidistrutte quest'ultima in seguito a bombardamento aereo, e quindi assalite da partigiani che ne liberano i detenuti politici, rifiuta con l'ammiraglio Ingo Campioni di sottrarsi all'imminente processo. Processato il 22 maggio 44 dal Tribunale Speciale di Parma, fucilato il 24 maggio al poligono di Tiro di Parma, con l'ammiraglio Inigo Campioni, medaglia d'oro al valor militare. Frida mia, sii forte e coraggiosa, iddio ti proteggerà. Ti abbraccio con tutta l'anima e con te mia madre, i miei fratelli, la nonna, tutti. Prega per me nelle tue preghiere come io dall'alto. dove Dio vorrà mettermi, ti seguirò sempre. Ti lascio un nome intemerato che ha una sola colpa, avere amato la patria. Addio, Frida mia, perdonami dei dolori, di tutti i dolori che ti ho dato nella vita. Il padre abate De Vincentis mi ha assistito fino all'ultimo, ti dirà di me. Coraggio ancora, Frida mia, Iddio ti farà sopportare tutto. Un ultimo bacio terreno dal tuo Luigi. Aldo Mei, di anni 32, sacerdote. Nato a Ruota, Lucca, il 5 marzo 1912. Vicario foraneo del vicariato di Monsagrati, a Lucca. Aiuta renitenti alla leva e perseguitati politici. Dà ai partigiani assistenza religiosa. Arrestato il 2 agosto 44 nella chiesa di Fiano, a opera di tedeschi, subito dopo la celebrazione della messa. Tradotto a Lucca sotto l'imputazione di avere nascosto nella propria abitazione un giornalista ebreo. Fucilato alle ore 22 del 4 agosto 1944 da plotone tedesco, fuori Porta Elisa di Lucca. 4 agosto 1944. Babbo e mamma, state tranquilli. Sono sereno in quest'ora solenne. In coscienza non ho commesso delitti. Solamente ho amato come mi è stato possibile. Condanna a morte, primo, per aver protetto e nascosto un giovane di cui volevo salva l'anima. Secondo, per aver amministrato i sacramenti ai partigiani, e cioè aver fatto il prete. Il terzo motivo non è nobile come i precedenti, aver nascosto la radio. Muoio travolto dalla tenebrosa bufera dell'odio, io che non ho voluto vivere che per l'amore. Deus caritas est, e Dio non muore, non muore l'amore. Muoio pregando per coloro stessi che mi uccidono. Ho già sofferto un poco per loro. È l'ora del grande perdono di Dio, desidero avere misericordia. Per questo abbraccio l'intero mondo rovinato dal peccato, in uno spirituale abbraccio di misericordia. Che il Signore accetti il sacrificio di questa piccola e insignificante vita in riparazione di tanti peccati e per la santificazione dei sacerdoti. A Basilio, Beppe e le loro mogli e figli carissimi, alla nonna Ergia, alla zia Annina, Carolina, Livia, Giorgina, Dante, Silvio, a tutti i parenti, a tutti i conoscenti, cosa dirò? Quello che ho ripetutamente detto ai figli di adozione. Conservatevi tutti nella grazia del Signore Gesù Cristo. Bruno Parmesan, di anni 19. Meccanico tornitore, nato a Venezia il 14 aprile 1925. Partigiano nel battaglione Valmeduna, 4ª brigata, prima divisione delle formazioni Esopo Friuli. Catturato nel gennaio 45 a Meduno, Udine, in seguito a delazione, per opera di militi delle Brigate Nere. Processato il 2 febbraio 1945 dal Tribunale Militare Territoriale Tedesco di Udine. Fucilato alle ore 6 dell'11 febbraio contro il muro di cinta del cimitero di Udine, con Gesuino Manca e altri 22 partigiani. Udine, 10 febbraio 1945. Caro papà e tutti i miei cari di famiglia e parenti, dalla soglia della morte vi scrivo queste mie ultime parole. Il mondo e l'intera umanità mi è stata avversa. Dio mi vuole con sé. Oggi, 10 febbraio, il Tribunale Militare Tedesco mi condanna. Strappa le mie carni che tu mi avevi fatto dono, perché hanno sete di sangue. Muoio contento perché lassù in cielo rivedrò la mia adorata mamma. Sento che mi chiama, mi vuole vicino come una volta per consolarmi della mia dura sorte. Non piangete per me. Siate forti, ricevete con serenità queste mie parole, come io sentii la mia sentenza. Ore mi separano dalla morte, ma non ho paura perché non ho fatto del male a nessuno. La mia coscienza è tranquilla. Papà, fratelli e parenti tutti, siate orgogliosi del vostro Bruno che muore innocente per la sua terra. Vedo le mie care sorelline Ida e Edda che leggono queste ultime mie parole. Le vedo così belle come le vidi l'ultima volta, col loro dolce sorriso. Forse qualche lacrima righerà il loro volto, dà loro coraggio, tu Guido, che sei il più vecchio. Quando finirà questa maledetta guerra che tanti lutti ha portato in tutto il mondo? Se le possibilità ve lo permetteranno, fate che la mia salma riposi accanto a quella della mia cara mamma. Guido, abbi cura della famiglia. Questo è il mio ultimo desiderio che ti chiedo sul punto di morte. Auguri a voi tutti, miei cari fratelli, un buon destino e molta felicità. Perdonatemi tutti del male che ho fatto. Vi lascio mandandovi i miei più cari baci. Il vostro per sempre, Bruno. Luigi Pierobon, di anni 22. Laureando alla Facoltà di Belle Lettere di Padova, nato a Cittadella, il 12 aprile 1922. Tra i primi partigiani sui monti di Recoaro Terme, alla costituzione della prima Brigata Garibaldi è designato comandante del primo Battaglione Stella, operante nel Vicentino. Nel marzo e aprile 44 guida numerosi colpi di mano contro reparti e automezzi fascisti e tedeschi. Su una strada nei pressi di Recoaro, ove all'inizio del 44 si è insediato il quartier generale tedesco in Italia, con quattro dei suoi libera sette compagni che su di un autocarro tedesco vengono condotti alla morte. A Montecchio Maggiore, con 40 dei suoi, assale la sede del Ministero della Marina della Repubblica Sociale Italiana. Disarma il presidio e fa bottino di armi, munizioni e materiali. È designato comandante della brigata. Catturato il 15 agosto 44 a Padova, in seguito a delazione. Tradotto nella casa di pena di Padova. Fucilato il 17 agosto a Padova, per rappresaglia all'uccisione del colonnello Fronteddu, con Primo Barbiero, Saturno Baudin, Antonio Franzolin, Pasquale Muolo, Cataldo Presicci, Ferruccio Spigolon, mentre contemporaneamente vengono impiccati Flavio Busonera, Ettore Calderoni e Clemente Lampioni. Medaglia d'oro al valor militare. A mamma e papà. Nell'ultimo momento un bacio caro, tanto caro. Ho appena fatto la comunione. Muoio tranquillo. Il Signore mi accolga tra i suoi in cielo. E l'unico augurio è più bello che mi faccio. Pregate per me. Saluto tutti i fratelli, Paolo, Giorgio, Fernanda, Giovanni, Alberto, Giuliana, Sandro, lo zio Giovanni, tutti gli zii e le zie. Un bacio a tutti. Il padre qui presente che mi assiste vi dirà i miei ultimi desideri. Un bacio caro. Giancarlo Puecher Passavalli, di anni 20. Dottore in legge, nato a Milano il 23 agosto 1923. Subito dopo l'8 settembre diventa l'organizzatore e il capo dei gruppi partigiani che si vanno formando nella zona di Erba Pontelambro. Svolge numerose azioni, tra cui rilevante quella al Crotto Rosa di Erba per il recupero di materiale militare e di quadrupedi. Catturato il 12 novembre 43 a Erba da militi delle locali Brigate Nere, tradotto nelle carceri San Donino in Como, più volte torturato. Processato il 21 dicembre 1943 dal Tribunale Speciale Militare di Erba. Fucilato lo stesso 21 dicembre al Cimitero Nuovo di Erba, da militi delle Brigate Nere. Medaglia d'oro al valor militare, è figlio di Giorgio Puecher Passavalli, deportato al campo di Mauthausen e di vide ceduto. Muoio per la mia patria. Ho sempre fatto il mio dovere di cittadino e di soldato. Spero che il mio esempio serva ai miei fratelli e compagni. Il Dio mi ha voluto, accetto con rassegnazione il suo volere. Non piangetemi, ma ricordatemi a coloro che mi vollero bene e mi stimarono. Viva l'Italia! Raggiungo con cristiana rassegnazione la mia mamma, che santamente mi educò e mi protesse per i 20 anni della mia vita. L'amavo troppo la mia patria, non la tradite. E voi tutti, giovani d'Italia, seguite la mia via e avrete il compenso della vostra lotta ardua nel ricostruire una nuova unità nazionale. Perdono a coloro che mi giustiziano perché non sanno quel che fanno e non sanno che l'uccidersi tra fratelli non produrrà mai la concordia. A te, papà, l'imperituro grazie per ciò che sempre mi permettesti di fare e mi concedesti. Gino e Gianni siano degni continuatori delle gesta eroiche della nostra famiglia e non si sgomentino di fronte alla mia perdita. I martiri convalidano la fede in una idea. Ho sempre creduto in Dio e perciò accetto la sua volontà. Baci a tutti, Giancarlo. Roberto Ricotti, di anni 22, meccanico. Nato a Milano il 7 giugno 1924. Nel settembre del 43 fugge dal campo di concentramento di Bolzano e si porta a Milano, dove si dedica all'organizzazione militare dei giovani del proprio rione. Nell'agosto 44 è commissario politico della 124esima Brigata Garibaldi, responsabile del quinto settore del fronte della gioventù. Arrestato il 20 dicembre 44 nella propria abitazione di Milano, adibita a sede del comando del fronte della gioventù, tradotto nella sede dell'Ovra in via Fiamma, indi alle carceri San Vittore, più volte seviziato. Processato il 12 gennaio del 45 dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per appartenenza a bande armate, fucilato il 14 gennaio al campo sportivo Giurati di Milano con Roberto Giardino e altri 7 partigiani, proposto per la medaglia d'oro al valor militare. San Vittore, 13 gennaio 45. A te, mio dolce caro amore, io auguro pace e felicità. Addio, amore. Roberto Ricotti, condannato a morte. Tu che mi hai dato le uniche ore di felicità della mia povera vita. A te io dono gli ultimi miei battiti d'amore. Addio, Livia. Tuo in eterno, Roberto. 14 gennaio 45. Parenti cari, consolatevi. Muoio per una grande idea di giustizia, il comunismo. Coraggio, addio. Lascio a tutti i miei compagni la fede, il mio entusiasmo e il mio incitamento. Vito Salmi, di anni 19, tornitore, nato a Montevegno, Bologna, il 15 ottobre del 24. Dal febbraio 1944, partigiano della 142esima Brigata d'Assalto Garibaldi, prende parte ai combattimenti di Montagnana. Catturato a Montagnana nella seconda metà dell'aprile 44, per opera di fascisti e tedeschi, che guidati da un dilatore a conoscenza della parola d'ordine, lo sorprendevano nel sonno insieme a una cinquantina di partigiani, tradotto nelle carceri di Parma, condannato a morte dal Tribunale Militare di Parma, e quindi graziato condizionalmente e trattenuto come ostaggio. Fucilato il 14 maggio 44 nei pressi di Bardi, in rappresaglia all'uccisione di 4 militi, con Giordano Cavestro e altri 3 partigiani. Caro babbo, vado alla morte con orgoglio. Sii forte come lo sono stato io, fino all'ultimo, e cerca di vendicarmi. Per lutto porta un garofano rosso. Ricevi gli ultimi bacioni da chi sempre ti ricorda. Tuo figlio. Saluti a tutti quelli che mi ricordano. Vendicatemi. Lorenzo Viale, di anni 27. Ingegnere alla Fiat di Torino, nato a Torino il 25 dicembre 1917. Addetto militare della squadra Diavolo Rosso, poi ufficiale di collegamento dell'organizzazione Giovane Piemonte. Costretto a lasciare Torino, si unisce alle formazioni operanti nel Canavesano. Catturato l'8 dicembre 44 a Torino, nella propria abitazione, in seguito a delazione per opera di elementi delle Brigate Nere, essendo sceso dalla montagna nel tentativo di salvare alcuni suoi compagni. Processato l'8 febbraio 45 dal Tribunale Co.Gu. Contro guerriglia di Torino, perché ritenuto responsabile dell'uccisione del prefetto fascista Manganiello. Fucilato l'11 febbraio 1945 al poligono nazionale del Martinetto in Torino, da plotone di militi della Guardia Nazionale Fascista con Alfonso Gindro e altri 3 partigiani. Torino, 9 febbraio 1945. Carissimi, una sorte dura e purtroppo crudele sta per separarmi da voi per sempre. Il mio dolore nel lasciarvi è il pensiero che la vostra vita è spezzata. Voi che avete fatto tanti sacrifici per me, li vedete a un tratto frustrati da un iniquo destino. Coraggio. Non potrò più essere il bastone dei vostri ultimi anni, ma dal cielo pregherò perché il Dio vi protegga e vi sorregga nel rimanente cammino terreno. La speranza che ci potremo trovare in una vita migliore mi aiuta a sopportare con calma questi attimi terribili. Bisogna avere pazienza. La giustizia degli uomini, ahimè, troppo severa, ha voluto così. Una cosa sola ci sia di conforto: che ho agito sempre onestamente secondo i santi principi che mi avete inculcato sin da bambino, che ho combattuto lealmente per un ideale che ritengo sarà sempre per voi motivo di orgoglio, la grandezza d'Italia, la mia patria, che non ho mai ucciso né fatto uccidere alcuno, che le mie mani sono nette di sangue, di furti e di rapine. Per un ideale ho lottato e per un ideale muoio. Perdonate se ho anteposto la patria a voi, ma sono certo che saprete sopportare con coraggio e con fierezza questo colpo assai duro. Dunque, non addio, ma arrivederci in una vita migliore. Ricordatevi sempre di un figlio che vi chiede perdono per tutte le stupidaggini che può aver compiuto, ma che vi ha sempre voluto bene. Un caro bacio e un abbraccio. Renzo. Ecco, vi confesserò che non è stato affatto facile leggere queste cose, molto toccanti e molto commoventi, spesso nella loro semplicità, in questi messaggi, di addio. E si avvia verso la conclusione questa puntata speciale di Giocare col Fuoco, per festeggiare degnamente il 25 aprile. Io mi ricordo di una volta da ragazzino, ero in giro dalle parti delle Alpi Apuane, se non ricordo male, con il mio amico Paolo, e stavamo facendo una gita. A un certo punto, in mezzo alla boscaglia, abbiamo trovato una lapide che ricordava la morte di due partigiani di poco meno di 20 anni, avvenuta il 24 aprile del 1945, un giorno prima della liberazione. E ricordo che quella cosa ci colpì molto. Ne parlammo poi quella sera. Non solo morire, non solo decidere di rischiare la vita per liberare il paese, ma morire a 20 anni, il giorno prima della fine della guerra, ecco. Quello mi era sembrato troppo. In ogni caso, per chi ci sarà, ci vediamo qui a Milano per portare i nostri corpi con gioia e allegria nelle strade della città, per ricordare appunto chi siamo e da dove veniamo e soprattutto dove vogliamo andare e dove non vogliamo più tornare. E quella del 25 aprile è l'unica manifestazione a cui io partecipo sempre con grande gioia. È proprio un momento di riconoscimento, un momento in cui veramente ci si sente meno soli, veramente ci si sente parte, almeno per me è così, di una comunità. Mi sento davvero parte di una comunità, alla bella e colorata e gioiosa sfilata del 25 aprile. Vorrei chiudere questa puntata con una canzone, l'unico intervento musicale. Come vi ho detto all'inizio, ho preferito non mettere nessuna musica sotto queste letture. Detto da un musicista vale doppio, perché credo che non ci sia nulla in grado di fare da commento musicale. Però voglio chiudere con una splendida canzone di uno dei degli eroi, uno degli artisti del mio pantheon personale. Stiamo parlando di Massimo Bubola, che ha scritto, oltre a tantissime belle canzoni, questa che si intitola Eurialo e Niso, e con riferimenti alla cultura classica e con la sua grande capacità di scrittura ci racconta la storia di due partigiani che vanno a compiere il loro dovere. Vi lascio con questa. Viva l'Italia liberata, viva i partigiani e viva la Costituzione antifascista.
e Oriolo e Niso uscirono dal campo verso il fiume e scesero dal monte, lo zaino sulle spalle, dovevan far saltare il ponte a Serravalle. E Oriolo era un fornaio e Niso uno studente, scapparono in montagna all'8 di settembre. I boschi già dormivano, ma un tufo li avvisava, c'era un posto di blocco e in fondo a quella strada. Fece Niso asciugandosi la fronte, ci sono due tedeschi di guardia sopra il ponte. La neve era caduta e il freddo la induriva, ma avevan scarpe di feltro e nessuno li sentiva. Le sentinelle erano incantate dalla luna, fu facile sorprenderle tagliandone la fortuna. Una di loro aveva una spilla sul mantello e Oriolo la raccolse e se la mise sul cappello. Era d'argento, un'aquila imperiale, brillava nella notte, più di un'aurora boreale. Fu così che li videro i cani e gli aguzzini, che volevan vendicare i camerati uccisi. E Oriolo fu sorpreso in mezzo a una radura, Niso stava nascosto spiando di paura, e Oriolo circondarono coprendolo di sputo, a lungo ci giocarono come fa il gatto col topo. L'amico legato intorno al ramo, trafitto dai coltelli come un San Sebastiano. Niso dovette uscire, che troppo era il furore, quattro ne fece fuori prima di cadere. E cadde sulla neve ai piedi dell'amico, e cadde anche la luna nel bosco insanguinato. Due alberi fiorirono vicino a quel cimitero, i fiori erano rossi, sbocciarono ogni inverno.